Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Unica Radio, momento dedicato alla musica, musicisti. Vi state già abituando a questo periodo in cui stiamo sfornando tante interviste, stiamo andando a conoscere tanti musicisti che appartengono alla musica isolana, ma che sono molti di loro, insomma, hanno fatto delle esperienze che poi vengono qui a raccontarci e ci permettono di capire e focalizzare meglio alcune analisi che in questo momento stiamo compiendo. Oggi è venuta a trovarci Marina Cristofalo, detta Marina on Mars, una delle componenti poi del duo che voi conoscete bene, le Lilies on Mars. Ma partiamo proprio da prima. Ciao Marina, innanzitutto.
Ciao.
È la prima volta che vieni qui? No, perché no. Sei già stata ospite di qualche nostro programma. Tu sei una musicista che suona la musica elettronica, quindi ti avvicini a questo mondo, ma immagino che la partenza non sia stata la musica elettronica.
Non sono partita come musicista di musica elettronica, ma mi sono formata dal rock. Ho iniziato a suonare la chitarra quando avevo 12 anni, ascoltando i Nirvana fondamentalmente, e ho iniziato a imparare i pezzi appunto dei Nirvana e del grunge che comunque girava in quel periodo. E a 13
anni... Ho iniziato da autodidatta?
Ho iniziato da autodidatta, sì. Ero in seconda media, se non sbaglio, avevo un libro di musica appunto della scuola media.
Prima, no, tu stai ridendo perché tu hai assistito alla diretta di prima con Mauro Mulas, nel quale abbiamo parlato di musica alle scuole medie. Per te com'è andata?
Beh, per me in realtà è andata abbastanza bene, perché comunque avevo un maestro che... un professore alla scuola media, che ci faceva fare degli esercizi interessanti, ci faceva ascoltare magari delle arie, ci faceva scrivere quello che ci faceva venire in mente. Era bello, però non mi ha insegnato a suonare la chitarra. Ecco, c'erano dei ragazzi che suonavano la chitarra anche nella mia classe.
Hanno iniziato?
Sì, ho iniziato guardando loro in realtà, però avevo, insomma, mostrato il mio interesse, ne volevo imparare, ma loro mi snobbavano un pochino, e allora ho iniziato da sola. Poi ero anche, forse anche per la musica che ascoltavo, cioè, sentivo comunque un'energia, una forza in quel periodo, e avevo voglia di fare, avevo anche voglia di sfidarli forse un pochino, no?
Sì, dicevo, hai sempre avuto siete? Questa indole?
Sì, quindi sì, ho preso questo libro di musica dove c'erano dei tabulati, avevo iniziato insomma a scoprire i primi accordi e da lì ho iniziato.
E poi pian piano come si è evoluta questa, chiamiamolo, percorso anche di ricerca?
Ho iniziato a imparare sempre più brani, poi ho conosciuto delle ragazze che suonavano ed è stato insomma immediato. Ho iniziato a suonare con loro e ascoltavamo la stessa musica. Così sì, a 13 anni ero già nella mia prima band.
Che bello però. Quindi sì. Vestivi anche già in un certo modo?
Sì, ero...
Magliettine dei gruppi, sì. Sì? Diari super pasticciati con... Sicuramente non avevi Brandon Walsh nel diario.
No, no, forse prima, dai, ho passato anch'io la fase, cioè, devo dire la verità. Però mi sono allontanata abbastanza in fretta, insomma, a 12 anni, non lo so, ascoltando... Guarda, diciamo, ho visto su... Ho visto in TV, se non sbaglio, si chiamava All Music, quella televisiva dove mantenevano video. Era
bellissima.
E in quel periodo trasmettevano spesso l'Unplugged di Nirvana.
Mannaggia, e mi aveva colpito in New York.
Esatto. Sì, bellissimo.
Unico.
Ed era appena morto. Sì, non lo so, è stato amore a primo ascolto. Insomma, e da lì si è evoluto tutto. Ecco.
E poi era pure bello Kurt Cobain, quindi faceva la differenza sotto diversi punti di vista. Questo lo diciamo perché era fighissimo.
Era fighissimo, cioè... però alle mie amiche magari piaceva Brad Pitt, a me piaceva Kurt Cobain.
Kurt Cobain, un po' era più travagliato, però era molto, molto affascinante il suo modo di porsi. Il grunge in qualche modo è passato anche da lui, non solo da lui, ma anche un certo modo di vestirsi, una certa immagine, anche quei maglioncini sgarruppati che a lui stavano benissimo.
Esatto. E poi non mi sentivo molto, insomma, simile a lui, nel senso che ero un po', insomma, magrolina, mingherlina, rotti, insomma, mi sentivo...
Sono tanti quelli che si sono identificati.
Mi sono identificata, sì, e anch'io mi vestivo così, perché in un certo senso mi volevo anche un po' nascondere. No, perché non mi piacevo, però sentivo comunque questa voglia di fare, questa voglia di suonare, di esprimermi.
E da lì poi è stato il là, hai dato il là all'inizio di un percorso che ti ha portato oggi, insomma, a poterci raccontare tante cose, ma non voglio arrivare subito poi alle Lilies on Mars. Cosa succede poi successivamente? Ti metti a studiare musica?
Sì, ho studiato musica con diversi insegnanti, insomma, della mia città natale, Carbonia. Ho iniziato, insomma, dal blues, ho iniziato a studiare chitarra solista. E poi... anche la band comunque musicalmente si è evoluta. Prima facevamo, insomma, un tipo di musica alternativo, insomma, grunge, post grunge, poi si è evoluta sempre di più, siamo anche migliorate come musiciste, e migliorandoci siamo avvicinate sempre di più al metal. Anche se non abbiamo mai suonato proprio metal, però c'erano comunque degli elementi. Io ascoltavo veramente tanta musica. Il metal mi piaceva, sì, mi piaceva molto. Mi piaceva comunque musica che aveva un'energia forte. E in quel periodo ne avevo bisogno. E sì, mi riconoscevo anche in quello, però ti sto parlando di quando avevo 16-17 anni.
Poi pian piano maturi anche pian piano l'idea di lasciarla quest'isola.
Sì, poi a 19 anni, dopo che mi sono diplomata con le altre ragazze della band, eravamo, insomma, le MAB al periodo, abbiamo deciso di trasferirci a Londra e lì, insomma,
che
si apre tutto un nuovo...
Sì.
Una nuova vita. Cosa succede? Succede
nuove
che...
conoscenze, una nuova lingua, doverti anche adattare, sì, a una nuova, sì, realtà, perché venendo comunque da una realtà più piccola, venendo da un'isola, in realtà le scelte erano, cioè, da 360 gradi, potevi veramente a Londra fare tutto.
Sì, ed è stato molto molto bello e anche alienante all'inizio, perché comunque, cioè, eravamo praticamente da sole, abbiamo dovuto trovare anche un modo per sopravvivere e fare musica, che comunque era il nostro obiettivo, continuare a fare musica. Noi ci siamo trasferite lì appunto per quello. Tantissimi stimoli all'improvviso, moltissima energia. Abbiamo iniziato a suonare, insomma,
nei club
londinesi.
Come con la lingua siete riusciti ad approfondirla abbastanza in fretta, a migliorarla? Come,
sì, ci è voluto.
Lavoravi anche nel frattempo?
Sì, sì, ho fatto diversi lavori. Sì.
Quindi questo ti ha permesso anche di integrarti meglio, di,
certo,
di provarla.
Assolutamente. Ma poi, insomma, diciamo che per me Londra è stato come il paese dei balocchi, perché ascoltavo tantissima musica, come ti dicevo prima, poi avere la possibilità anche di vedere, cioè, le band che ascoltavo dal vivo, cioè ogni settimana si andava a vedere i concerti. È stato, insomma,
quanto è durata l'esperienza londinese?
È durata 13 anni per me.
Sono tanti.
Sì.
E praticamente tutti i 20 li hai fatti a Londra.
Sì.
Che cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Mi ha lasciato tutto, perché comunque mi sono formata lì.
Cosa c'è di positivo, cosa c'è di negativo? Brevemente, non che tu ci debba raccontare tutto, perché non avremmo neanche il tempo, probabilmente.
Di positivo, come ti dicevo prima, mi sono formata a Londra sia musicalmente che artisticamente, che insomma come persona, appunto, perché sono praticamente cresciuta, ho passato la mia adolescenza, tutti i miei 20 anni, insomma, lì sono diventata quello che sono e sono contenta di essere quella che sono.
Pensi in inglese adesso?
Sogno in inglese.
Sogni in inglese. qualcun altro mi ha parlato appunto di questa modalità, che è strano, vero?
Sì. Sì, mi capita spesso, ma anche quando io faccio spesso incubi, mi capita comunque di avere dei personaggi abbastanza oscuri e antipatici, no? O che cercano di uccidermi o di farmi del male, comunque. E mi capita spesso magari di svegliarmi dicendo "Go away!" E il mio spontaneamente mi ribello in inglese.
Bellissimo, bellissimo. L'esempio è calzante. Esatto. Quando nasce l'idea poi di portare avanti il progetto Lilies on Mars?
Allora, diciamo che abbiamo trascorso...
Cioè, Lisa era una tua, diciamo, frequentazione a Londra?
No, Lisa faceva parte del gruppo.
Del
proprio.
Gruppo? Sì,
sì,
però
non dall'inizio, però diciamo che...
Però a Londra avevate modo di condividere, insomma, tante cose. Eravate amiche che si frequentavano, che condividevano diverse idee, progetti.
Sì.
Quindi nasce, insomma, diciamo che le radici... Diciamo iniziano a mettere ad affondarsi lì su quel terreno.
Esattamente. Lisa suonava con noi, come ti dicevo prima, cioè con Mab ci siamo evolute, siamo cambiate, abbiamo suonato per tantissimi anni insieme da quando eravamo ragazzine, ad un certo punto c'è stata l'esigenza di fare qualcosa di diverso. Con Lisa ci siamo capite subito e abbiamo iniziato a scrivere musica e canzoni che avevano comunque input diversi, avevano suoni diversi, non si sposavano tanto, insomma, con quello che facevamo col gruppo. Quindi diciamo che l'idea di iniziare un progetto nuovo è stata immediata. E anche il nome è saltato fuori subito, c'è stato proprio un periodo in cui c'era bisogno di cambiamento.
Perché Lilies on Mars? Se
perché,
vuoi dirmelo, eh.
Sì, sì, ma guarda, in realtà questo cambiamento a livello musicale, a livello proprio di atmosfere, come ti dicevo prima, è nato dal fatto che abbiamo iniziato a sperimentare con strumentazione nuova, con suoni nuovi, le atmosfere erano più spaziali. Insomma, un po' più psichedeliche, un po' più eteree, più cosmiche, quindi è stato spontaneo comunque trovare un nome che è nato veramente...
Lilies perché?
Lilies! Allora, ti dico proprio quello che è successo. Cioè, il primo pezzo che abbiamo registrato proprio a livello di demo era un arpeggio che stava suonando Lisa. Io Lisa la chiamo Lily. E avevamo insomma registrato la demo, avevamo scritto sopra Lily on Mars, perché comunque sembrava che stesse suonando nello spazio. E io insomma me la immaginavo seduta, cioè, su Marte, che suonava questa chitarra. E poi insomma da lì, cioè, perché non chiamarci proprio, cioè, Lilies on Mars, cioè, poi Lily, cioè, il fiore Lilies, noi siamo noi due, siamo...
L'avevate già svelato questo, immagino.
Sì, l'abbiamo svelato, sì, sì, ne abbiamo già parlato, però è veramente questo. E poi anche il fatto che è una musica fatta di contrasti, cioè un'atmosfera eterea, atmosfere più se vogliamo anche un pochino più disturbing.
ci siamo capiti,
quindi contrasti, anche il fatto di a livello visivo vedere questi fiori delicati sopra un pianeta roccioso, cioè una cosa insomma un po' paradossale,
che contrastano,
no?
Esatto. Che però sono belli,
sì,
come dopo una tempesta compare l'arcobaleno,
esatto.
Quindi, diciamo che sono stato insomma forse non è esattamente questo, ma ci siamo come contrasto della natura, cioè dopo magari un qualcosa di fortissimo c'è qualcosa di dolcissimo.
Esatto.
Ed è questo poi quello che emerge anche dalla vostra musica. Quindi Lilis è praticamente Lisa che è pluralizzata.
Diciamo l'input è stato quello, sì. Poi c'è tutto un discorso insomma un pochino più vasto, insomma, appunto di contrasti, perché si sente comunque che c'è anche dal primo disco, dai primi brani che abbiamo scritto e registrato, c'è un'anima pop, però circondata dalla sperimentazione.
Come può essere definito dream pop il vostro genere? Gli si avvicina?
Sì, sì, certo. È sicuramente un buon modo per descriverlo. Però non è solo questo. Cioè, non ci siamo mai in realtà catalogate in un genere ben preciso. L'abbiamo chiamato cosmic pop, che non è un genere, non lo so. Però appunto perché quello che facciamo è comunque di matrice un po' cosmica, no? Cioè si sente comunque nel sound che c'è qualcosa di spaziale.
Cosmic Girls, citando Jamiroquai. Iniziate a Londra, come va a Londra poi quando iniziate a lavorare come Lilies on Mars?
Sì, abbiamo iniziato nei club in Inghilterra.
La risposta è stata interessante?
Sì, è stata ottima.
E poi?
E poi
c'è sempre un poi.
E poi c'è tanto nella nostra
poi.
Storia. Tante collaborazioni, tanta
da lì
musica.
Arrivate poi al contatto con Franco Battiato?
Sì, diciamo che è stato.
Come è successo? Cioè,
è stato un po', insomma, tra la fine del progetto Mab e l'inizio di Lilies on Mars.
Cosa succede? Un giorno vi chiama Franco Battiato?
No, non è successo proprio così.
Pronto, sono Franco Battiato. No.
No, è successo che stavamo partecipando a un album di tributo a Johnny Russo. Siamo andati a Milano per registrare. Anche lui partecipava a questo progetto,
quindi
perché era un amico di Johnny Russo. Sì, ci siamo incontrati a un suo concerto, perché poi insomma mentre registravamo a Milano poi è stata insomma la notizia che lui suonava, e allora siamo andati a vederlo. Un concerto splendido agli Archimbold di Milano, e lui ci notò. Eravamo seduti in platea e ci ha voluto conoscere dopo il concerto. Abbiamo parlato e lui ci ha raccontato insomma di questo film a cui stava lavorando e ci ha chiesto se volevamo partecipare. Non so perché, è stata una cosa,
bellissimo.
Una coincidenza cosmica anche questa.
Che bello. voi come avete reagito da lì?
Guarda, ti dico solo che noi stavamo guardando il concerto in lacrime, perché era meraviglioso. Era lui con il quartetto d'archi, era un concerto veramente eccezionale. E mi ricordo io e Lisa eravamo prese per mano, che cantavamo i pezzi a memoria e piangevamo. È stato bellissimo. E quindi è iniziato così, è iniziato con quando ci ha detto di insomma ci ha spiegato che voleva collaborare con noi. Inizialmente eravamo incredule, poi voleva che cantassimo. Noi in realtà non cantavamo nella band, quindi ci sembrava un po' strana questa cosa. Ci ha mandato un brano che volevo utilizzare per la colonna sonora del suo film, Niente come sembra. Era una linea di pianoforte ed era un'aria di Tchaikovsky, e ci aveva chiesto di mettere insomma delle voci sopra, di registrare delle voci e di ispirarci a Ruby Tuesday dei Rolling Stones.
Che meraviglia!
E così abbiamo fatto, gliel'abbiamo mandata il giorno stesso. E lui insomma ci chiamò e ci disse: "Ho assunto." E così insomma è iniziata la collaborazione, che è stata.
Quindi
insomma,
vi siete incontrati diverse volte?
Sì, ci siamo incontrati diverse volte. Quando abbiamo partecipato alle riprese del film a Catania, E poi insomma da lì è nato tutto, abbiamo partecipato anche alle registrazioni del disco Il Vuoto e abbiamo iniziato a lavorare con lui anche in tour.
Quante date avete fatto insieme?
Ah, ma tantissime, guarda, non mi ricordo, abbiamo fatto 2 anni di tour con Battiato, quindi...
Avete avuto modo di condividere anche l'aspetto legato alla spiritualità insieme a lui? Avete imparato qualcosa in più? Perché lui è uno molto, molto profondo, molto attento,
sì,
a tanti elementi, a tanti aspetti della vita.
Sì, 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 ma... diciamo che comunque con è sicuramente una persona mistica, però anche una persona molto spiritosa, è una persona comunque con cui insomma fa bene stare, no? Fa anche tanto ridere perché racconta aneddoti bellissimi su cose che sono successe insomma durante la sua carriera, cose bellissime veramente, quindi è stato veramente bello a 360 gradi tutte le esperienze.
Quanto vi ha cambiato questo incontro? Cioè, cos'erano prima le Lilies e che cosa sono oggi, dopo un'esperienza così?
Sicuramente ci ha dato...
Cioè, non, mi spiego, non è che si rischia di volare troppo alto e poi non riuscire a continuare su quella linea? O avevate piena consapevolezza del fatto che sarebbe stato un momento molto alto e che poi andava sostenuto, comunque consapevolizzato?
Ma al tempo sinceramente non pensavo a questa cosa. No, stavo vivendo appieno l'esperienza. Mi sono goduta l'esperienza e me la porto con me. È stata una cosa bellissima,
sì,
che ricordo sempre con piacere. Poi comunque... con Battiato abbiamo collaborato anche proprio con Lilies on Mars nel nostro disco.
Cioè,
per me è stato un periodo della mia vita che mi ha sicuramente dato un input, una carica per lavorare su cose nuove e con delle nuove ispirazioni, e vedere lui lavorare con i suoi musicisti è stato sicuramente molto formativo.
Successivamente che cosa è successo? Che progetti avete portato avanti poi? Perché io adesso ho in mente l'ultimo che voi avete realizzato insieme a Baba Sissoko, insomma, mm-hmm, e non solo, e vorrei che me ne parlassi, me lo raccontassi, però verso quale direzione poi vi siete mosse a livello di ricerca? Perché voi siete molto attente sotto questo punto di vista.
Beh, con Lilies on Mars abbiamo inciso 4 dischi, insomma c'è tanta musica. Non ci siamo mai messe dei paletti, quindi abbiamo sempre sperimentato e ogni disco aggiungiamo sempre qualcosa di più. Eravamo una band di 4 elementi all'inizio, anche se comunque scrivevamo sempre io e Lisa, però c'era un batterista e un DJ all'inizio, una formazione insomma un po' particolare. Poi si è evoluta da lì, siamo rimaste in 3, quindi Power Trio con il secondo disco, e poi c'è stata una svolta elettronica in cui insomma noi abbiamo deciso di dedicarci anche alla produzione, soprattutto alla produzione. Quindi abbiamo deciso di non affidarci magari come agli altri dischi a un mixaggio da parte di altri produttori, ma di lavorare proprio noi sia sulla produzione che sul mixaggio, insomma registrazione, proprio avere insomma il lavoro sotto le nostre mani, insomma a 360 gradi, e questo è stato dot to dot, quindi c'è proprio una svolta a livello proprio di produzione del progetto. Quindi io e Lisa con insomma programmi, software, strumenti, e quindi insomma anche la nascita di una svolta insomma più elettronica è stata una cosa necessaria alla fine.
Cosa pensi della scena musicale isolana? Volevo arrivare anche a questo punto e voglio arrivare a chiederti anche cosa pensi dell'insularità. Come l'hai sempre valutata? Come un valore, come un limite? Il fatto che tu abbia vissuto tanto tempo fuori dalla tua isola, come te la fa vedere dall'esterno? Cioè, come quando tu guardavi verso il basso e guardavi la tua isola, come la vedevi? Come un qualcosa sul quale era impossibile tornare? Oggi lo stesso, come la pensi?
Guarda, quando avevo 19 anni sono partita e la sentivo molto stretta l'isola, avevo bisogno di evadere sicuramente. Poi insomma la vita anche ti porta a fare delle scelte che magari non ti saresti mai aspettato, no? Che certe cose sarebbero successe. Ora come ora la vivo sinceramente benissimo, cioè sono una persona più matura e so, ho imparato come muovermi, come gestire il mio lavoro. L'idea di avere la Sardegna come base in realtà è un qualcosa che mi piace. Non la vedo come un limite.
Ma tu pensi di rifare delle esperienze? Cioè è in conto il fatto di poter andare via di nuovo?
Non lo so sinceramente, sì, è probabile. Per il momento voglio stare qua e voglio provare comunque a realizzare i miei progetti qua, che comunque adesso, anche grazie a internet, cioè, insomma, l'insularità si sente un po' meno, no? Se vogliamo. Comunque, se tu hai degli interessi che vuoi coltivare, lo puoi fare benissimo, no? Ti puoi organizzare, puoi mantenere contatti.
Però cioè, organizzare una tournée è più costoso?
Organizzare una tournée è decisamente
da
più...
Da poco ne avete fatta una voi? Lo scorso dicembre?
Allora, scusa, purtroppo l'abbiamo dovuta annullare. Una tournée europea, sì, per motivi di salute della sottoscritta, purtroppo a malincuore ho dovuto annullare, però insomma sì, la rifaremo.
Però cosa comporta organizzarsi poi per andare in giro? Cioè comunque vi muovete tanto.
Ci muoviamo tanto, ma alla fine c'è anche l'Inghilterra, è un'isola, quindi cioè, il Regno Unito è un'isola, quindi alla fine i costi sono... Se vogliamo sono gli stessi, che magari da Londra insomma hai più possibilità per poter viaggiare, nel senso che magari hai più voli diretti rispetto magari a Cagliari, no? Dove devi... è un pochino più macchinoso, però dai, ce la si fa.
Parlavamo di questo con Gavino Murgia l'altro giorno, è stato nostro ospite e ci ha detto che lui la sua grande fortuna è che in Sardegna ci sono 3 aeroporti e li usa tutti.
Per fortuna insomma che abbiamo questa possibilità, dai.
Infatti anche lui viaggia tantissimo, è sempre in giro, e quindi l'insularità in realtà oggi è stata mitigata, diciamo, quella difficoltà appartenente all'insularità, che insomma prima era sicuramente molto più evidente, grazie anche alle nuove tecnologie, a questa globalizzazione è stata un po' mitigata, quindi.
sì certo. Poi ovviamente cioè, vivere a Cagliari, vivere a Londra è un'altra cosa, nel senso che sì, a Londra sicuramente molti più stimoli,
ma a livello mentale,
fare più selezione.
A livello mentale invece?
A livello mentale sì, certo, a volte mi manca, però quando ho bisogno di evadere vado. Ecco,
vai ed evadi.
Vado ed evado.
Questo è un gioco di parole carino che è nato adesso estemporaneamente. Un aspetto che appunto interessa poi in questo discorso è appunto questo, come gli artisti che hanno poi avuto modo di appunto sperimentare un altro modo di vivere, quindi, e tornano qui, portano anche inevitabilmente, creano, io parlo sempre di osmosi, a volte sono ridondante, però cosa avete portato voi qui che poi è stato acquisito secondo te? Per esempio tu sei molto attiva anche, fai serate, fai
dietro le quinte,
quindi vi muovete anche, a volte fai la DJ per esempio, oppure sì, permetti a tanti gruppi di venire qui, perché parliamo con la Parallel Coast. Muovete. Quindi credi che in un certo modo quell'esperienza la stiate facendo attecchire anche un po' qui attraverso questo lavoro?
Sì, beh, abbiamo iniziato a organizzare serate a Londra, piccoli festival in club londinesi, e poi quando siamo tornati qua c'è stata comunque la voglia di poter continuare quell'esperienza anche in Sardegna, ampliandola anche, perché comunque non si tratta solo di serate, ma si tratta anche di organizzare tour ad altri artisti. Questo è anche un mio modo per combattere l'insularità, no? Perché magari
Qui ti volevo portare.
Sì, beh certo, perché essendo comunque abituata a vivere in un posto dove vedo tantissime, certo ci sono tantissimi artisti anche qua, però ovviamente lì è molto più grande, c'è tantissima più gente, ci sono tantissimi più artisti, più molta più possibilità di avere magari contatti anche per poter fare dei nuovi lavori, nuove collaborazioni, cioè normale. Quindi anche questo mi dà la possibilità di rimanere in contatto con gli artisti che mi piacciono, con cui vorrei collaborare, e internet aiuta molto anche in questo, no? E Parallel Coast è anche un modo appunto per continuare questo discorso. Ed è un progetto che mi piace molto, è un progetto a lungo termine che ci darà la possibilità di sviluppare delle idee comunque interessanti, di cui
non
mi posso parlare adesso, però
avremo modo
di scoprirle insieme.
Lo scopriremo solo vivendo, così esatto. Diceva Lucio Battisti.
Esatto.
Noi ti ringraziamo per essere venuta a trovarci oggi, per averci aiutato ad approfondire un certo punto di vista. Questa è solo una parte di un discorso che iniziamo e che continueremo anche insieme a Lisa. Per adesso davvero tante grazie, Marina, per averci dedicato una parte del tuo tempo, per essere venuta qui personalmente a trovarci. È sempre un piacere incontrarsi. Poi, e quindi ci rimandiamo questo discorso a brevissimo, appunto in un momento nel quale voi due verrete anche in diretta video da noi a raccontare le Lilies on Mars, il vostro mondo, le vostre esperienze, i vostri punti di vista, che ci aiuteranno insomma a completare un puzzle che stiamo andando a costruire.
Perfetto, non vediamo l'ora.
Grazie, a presto.
Grazie a te, Simone, a presto.
Time looking far.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.